questa parola psicanalitica per indicare tutto, insomma.
En français, oui, je trouvais que dans ce que vous disiez sur l'articulation du singulier, du personnel et du collectif, il y avait enfin, un point important et sans doute compliqué à articuler. Je vais essayer de dire ça avec deux exemples. On voit très bien comment dans une passion individuelle, la littérature en est point, une relation peut se complexifier, c'est-à-dire peut s'enrichir, peut devenir riche, peut devenir, bon, toute la littérature de Proust, la princesse de Clèves. Dans les situations collectives, la littérature que je connais en tous les cas ou qui est majoritaire est une littérature de type plus pessimiste. Enfin, si on regarde par exemple les textes sur lesquels s'appuie Freud, enfin, il va s'appuyer sur le bon en disant que lorsqu'il y aura des passions collectives, ces passions seront simplifiées, c'est-à-dire que les gens fonctionneront sur la guerre, sur des slogans, sur le rapport au chef. Il n'y a pas besoin de rappeler ici enfin, ces textes très célèbres sur l'armée ou sur l'église. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y aurait peut-être là, je le dis sans être trop long, mais il y a une différence à creuser entre ce qui serait de l'ordre de l'individualité où on aurait eu l'exploration de situations complexes, enrichissantes et hautes, et qui aurait une sorte de défaut, peut-être de défaut de la recherche hein, du côté de la passion collective qui serait trop facilement renvoyée à des systèmes de simplification, à des systèmes de leaders ou des systèmes de psychologie des masses.
Questo è vero, però, come dire, non... prendiamo... sono vere tutte e due le cose. Io credo che anche nella passione individuale vi sia una forte spinta alla semplificazione. Una forte spinta alla semplificazione. Nel senso che diceva prima Paolo Fabri, che chiarisce. Così come nelle passioni collettive vi è tanto la spinta alla semplificazione quanto la spinta alla diversificazione. Sono due forze. Le passioni collettive in genere fanno proliferare i punti di vista e poi vi sono delle forze che tentano di uniformare i punti di vista. La riforma protestante. La riforma protestante incomincia con delle osservazioni critiche di Lutero, cioè una dottrina criticata in quel tempo. Dopodiché esplodono violente passioni collettive, ma non si può dire che la riforma, l'intero processo della riforma sia una cosa omogenea, è una molteplicità incredibile di punti di vista. Poi ci sono, come in tutte le forme, siccome c'è una formazione collettiva, degli sforzi per unificare, continuano a fare nuove confessioni, la confessione d'Augusta, per cercare di mettersi d'accordo, sono compromessi, ma la tendenza di diversificazione continuo, anzi i processi collettivi in genere sono delle grandi esplorazioni del possibile in tutte le direzioni, salvo che poi l'uso del potere politico, diciamo così, repressivo da parte di alcune figure, nuclei dominanti, tende a schiacciare questo proliferare delle differenze. Non so, nel caso del marxismo a un certo punto Stalin e il gruppo di Stalin riduce tutte le differenze del marxismo sovietico. Ma il marxismo era un'infinità di differenze, non era certamente un punto di vista unico. Anche il cristianesimo delle origini ha decine di direzioni le più disparate e c'è un enorme sforzo utilizzando gli imperatori, utilizzando l'impero, perché i concili li bandiva l'imperatore, se no da soli i cristiani non ci sarebbero mai riusciti a bandirsi i concili, per unificare il dogma. E tutta la storia di una chiesa come quella cattolica, che era dogmatica e accentrata, è comunque una storia di eresie. Cioè le passioni collettive hanno soltanto secondariamente, o comunque hanno una componente di psicologia delle folle. Ma dal mio punto di vista è un grossolano errore identificare le passioni collettive con la psicologia delle folle. Io ho una lunga polemica ormai che dura 15 anni che un mio amico Serge Moscovici, che io parlo dei movimenti, lui parla della psicologia delle folle, perché è vero che c'è le dinamiche delle folle, certo, però è anche vero che i movimenti collettivi, le passioni collettive si esprimono come ricerca intellettuale, c'è un proliferare di ricerca intellettuale, e questo è vero, è un altro aspetto in genere meno d'altra parte tutte e due le tendenze, no? Ci sono, c'è poi il tentativo di unificare, come c'è la spontanea tendenza a diversificare. poi ogni società e ogni cultura ha trovato diversi punti di equilibrio. Il sufismo, per esempio, si è diversificato in modo incredibile ed è rimasto eterogeneo. Altre correnti, viceversa, si sono cristallizzate, hanno cercato una ortodossia. Se però automaticamente gli è nato una eresia, un'eterodossia vicino. Con questo non voglio dire che ha risolto il problema, ma la mia impressione è che lo studio dei movimenti fino a pochi anni fa abbia confuso il movimento con le dinamiche delle folle, cosa che ha fatto, secondo me, anche Freud. Perché in psicanalisi, in mass psicologia, in fondo il movimento è pur sempre un rapporto col capo, quindi è una semplificazione in rapporto a uno. Ma la storia ci ha mostrato che ci sono movimenti con due capi, con tre capi, con 50 capi, senza capi, con capi che cambiano, uccidi un capo, ne fai... Cioè, la storia è molto complessa. Non è lì la semplicità è più nella struttura, scusate la parola, delle origini, degli elementi passionali. Tu ridi perché?
Perché quando dici struttura, ormai si dice scusate la parola.
E dico scusate la parola, perché in realtà non è una struttura, è un circolo quello che dovrei descrivere. Dovrei descrivere un circolo che gira. Allora dico struttura, ma quello che è sbagliato.
No, scherzerà, lo strutturalismo non è di nome. Dunque, ora ci sono quattro interventi. E che diventano possibili perché il mio amico Alan Cohen mi ha chiesto ieri di passare a domani pomeriggio, cosa che mi fa d'accordo non solo con grande piacere, ma ovviamente non gliel'ho detto fino ad adesso per tenerlo un po' in sospeso. Dunque, allora Zin, poi c'è Maria Pia Pozzato, Giulia Sissa e Aurelio Marcarino. Allora,
perché si dice una strategia patemica per Alan Cohen.
Che raggruppare le domande per dare una risposta generale?
No, farò una cosa, cercherò di essere molto più breve nella risposta.
Allora, ho tre osservazioni. La prima è una concordanza su alcuni problemi di valorizzazione. C'era una sua ultima osservazione che mi interessava ed era riferita al fatto che gli oggetti entrano in qualche modo nei soggetti. Ci sarebbero degli investimenti personali di valore in alcuni oggetti che piano piano cominciano a far parte del soggetto. Per un po' di anni ci siamo occupati di problemi di simbolismo, pensando che alcuni oggetti vengono investiti di valore e cambiano completamente di dimensione, cioè da ordinari oggetti del mondo diventano qualcos'altro. E l'esempio tipico di questo investimento va dalla coperta di Linus ai casi di Winnicott, cioè in cui all'improvviso un ordinario oggetto del mondo come una coperta può prendere un valore inaspettato e piano piano aumentare tanto a diventare a far parte veramente del soggetto. Cioè il soggetto non è più se stesso se non ha l'oggetto, in questo caso coperta. Mi pareva un caso emblematico di investimento personale di valore negli oggetti, che a tempo stesso fa pensare che esiste una nascita del valore, ma esiste anche una morte del valore. Cioè piano piano l'oggetto può perdere la sua dimensione di valore e tornare a essere un ordinario oggetto del mondo. Questa direi una concordanza con quanto lei diceva. E due dubbi invece. Uno riguarda il problema della mancanza, cioè trattare la mancanza come la nascita di un valore e un'attivazione passionale del soggetto. Mi pareva che molto spesso, cioè nei casi in cui opponiamo per esempio la mancanza al desiderio, quindi nel desiderio investiamo in prima persona su un oggetto, mentre nella mancanza siamo privati di un oggetto, ci fossero problemi invece di rivalorizzazione. Cioè non ci accorgiamo a volte che gli oggetti che ci sono vicini fanno parte di noi stessi, ed è solo quando ne veniamo privati che in qualche modo ridiventano oggetti di desiderio e di valore. Quindi forse la pratica della mancanza potrebbe avere a che fare in questo senso con la rivalorizzazione dell'oggetto stesso. L'ultima invece riguardava il problema dei movimenti collettivi e dell'entusiasmo. Pareva che una caratteristica passionale dei movimenti collettivi potesse essere l'entusiasmo e che la caratteristica tempo stesso dell'entusiasmo fosse un'apatia collettiva. Ci sono quei rarissimi momenti uno dice l'altro sente quello che sente io e questa è una sorta di miracolo interpatemico tra soggetti. Non so se questo può tornare utile al suo discorso.
Direi che sul primo punto siamo d'accordo. Per la rivalorizzazione io ci ho pensato a lungo, io lo dico a lungo ormai, lo dico per 10 anni, voglio dire, fuori di fare esempi. E io ho dei dubbi che sia una semplice rivalorizzazione, perché quando si ricentra il mondo, quando io scopro che quella cosa faceva parte di me nel momento in cui mi viene sottratta e la pongo come fine ultimo, riorganizzo tutto il campo come strumento in rapporto a un fine, gli do un rilievo maggiore di quello che aveva prima. Cioè non si tocca impunemente un oggetto del sé, perché il sé reagisce, cioè dopo una guerra fatta per un posto di confine, quel confine ha più valore, perché viene sacralizzato. Ecco perché dico che è il precipitato storico, la patria è il precipitato storico delle sue battaglie, per intenderci, con tutte le lapidi, i confini. Poi sparisce la patria, allora siamo d'accordo, ma finché c'è la patria come concetto, le battaglie, i morti contano, che non soltanto come manipolazione, ma come meccanismo reale di costruzione della patria. Quindi è rivalorizzazione, ma valorizzazione en plus. Per l'entusiasmo, il mio modello è un modello di carattere di identificazione per somiglianza. Cioè io dico che nei movimenti la gente si riconosce perché è nello stesso stato, che è quanto diceva lei. Poi cosa voglio dire lo stesso stato? Non lo so. Ma mentre il modello freudiano, come quello marxista, per analogia, dicono che l'identificazione avviene per l'identità di condizione, di posizione, io dico che avviene per l'identità di stato. Scusatemi la parola identità, sono delle approssimazioni che io attribuisco anche all'innamoramento. Due si innamorano quando sono presso poco nello stesso stato, allora hanno possibilità di riconoscimento. Infatti chiamo riconoscimento. Nel movimento per me avviene il riconoscimento. Cioè per certe proprietà del campo, del sistema sociale, la gente fa un si mette in moto in un certo modo, a questo punto si riconosce. E questo spiega il perché nei movimenti, nei veri movimenti, non nelle folle che finiscono in 2 minuti, la gente gira in paesi diversi, parlando la sua lingua e tutti si capiscono. Cioè non è che la glossola lì e la polialia non ci sia, c'è veramente, io ricordo nel 68, della gente che girava l'Europa, in Germania, andava in America, parlando l'italiano, parlava la loro lingua, si capivano perfettamente. Si capivano perfettamente perché la quantità di categorie che dovevano, erano pochissime, le condividevano già prima, un po' di musica, avevano degli elementi molto, e poi erano molto semplici. Per me questo è un vero problema, e questa è una questione. Che cos'ha in comune la gente che si riconosce, che si identifica l'uno con l'altro, che si riconosce nei movimenti? Così come cos'ha in comune? Può darsi che gli innamorati ci abbiano in comune il piacere, ma io ho l'impressione che ci sia qualcosa di più, vi siano dei pezzi, degli elementi più ricchi. Comunque è quanto ha detto lei, cioè, ok, dico io, rispondo, io su questa strada ci credo molto, anche se ho pochi strumenti per approfondirla. L'impressione di intenderci intimamente con un altro è perché in qualche modo abbiamo degli elementi, non so se chiamarli metalinguistici, eccetera, in comune. Allora io ho l'impressione che se anche non parlo, l'altro mi capisce lo stesso, perché intuisce il mio... Mi capisci intimamente, vuol dire quell'intimamente, su ciò che è essenziale, torniamo all'essenziale, che poi non so che cos'è. Ma che diventa essenziale perché l'altro mi capisce, il fatto che mi capisce lo fa essenziale. Non è la folla però, eh? Nella folla non c'è questo, non è così, perché questa esperienza si può avere anche a due, nell'incontro a due, si ha l'impressione netta dell'identità di contatto, non so come chiamarlo. E l'entusiasmo, è Theos, proprio è Dio che passa, no?
Mi ha colpito quando lei ha detto che i vecchi o comunque le persone mature amano più se stessi, pensano di più a se stessi perché hanno avuto più tempo per difendere se stessi. Cioè questa idea della difesa di un territorio, di un'identità, eccetera, come un accrescimento del valore. Io non so se essere d'accordo personalmente, devo rifletterci un po'. Ricordo solo quel luogo paradossale riconosciuto da Freud in cui, visto che la psicanalisi è un po' uno dei punti di riferimento della discussione di oggi, in cui Freud dice che il narcisismo è una risposta inadeguata alla difesa di se stessi. E lui fa l'esempio dei piloti della Prima Guerra Mondiale che raccontavano tutti concordemente il fatto che nel caso di un gravissimo pericolo di vita non avevano provato paura, ma avevano semplicemente agito. E quindi c'è anche questo rapporto strano a cui accennava anche Fabri prima, fra lo stato patemico e la minaccia. Pare che nei momenti di gravissimo pericolo non si sospenda ogni stato patemico, cioè semplicemente si passi a quello che anche in fenomenologia si chiama l'atto puro. Quanto al fatto che appunto i vecchi pensino più a se stessi, potrebbe essere un po' la risposta freudiana, potrebbe essere quella dei vasi comunicanti, e cioè che tanto meno si investe oggettualmente, tanto più si investe libidicamente su se stessi. E quindi chiaramente man mano che la persona diventa anziana e diminuiscono i rapporti oggettuali con il mondo esterno, tanto più la persona, la libido, diciamo, diventa libido narcisistica e la persona tende un po' a richiudersi in modo non adeguato, direbbe Freud, appunto perché secondo lui il narcisismo non è un modo adeguato di porre la questione, ma in modo puramente difensivo. In questo modo la difesa, le difese, non sarebbero un arricchimento di valore, ma sarebbero in qualche modo un modo di depauperare i rapporti che si hanno con se stessi e con il mondo circostante. Voglio dire, non è una posizione personale, è un modello diverso, ecco, alternativo a quello che ha proposto lei. All'inizio poi volevo dire che, a proposito del fatto che l'individuo abbia una natura intrinsecamente sociale, volevo solo far osservare come psicanalisti post-freudiani o post-kleiniani come Wilfred Bion o Eugenio Gaddini hanno parlato di gruppalità interna. Gruppalità interna, che però deriverebbe dal fatto che i primi nuclei dell'io si formano sulla base delle isole corporee, cioè che l'infante percepisce come nuclei di se stesso le varie parti del proprio corpo e il funzionamento, per esempio, dell'apparato digerente, poi l'apparato gastroenterico, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo, diciamo, questo côté psicoanalitico di questa teoria sociologica che mi sembra interessante, insomma, questo concetto di gruppalità interna.
Sì. Io diffido di parole come le parole narcisismo, sono delle parole che per me sono quasi tabù come per voi strutturalismo e strutture. Mi va anche bene, purché si tenga presente che i rapporti possono essere completamente invertiti, cioè che è un cerchio, sono tutti cerchi. Cioè è chiaro che se uno si occupa più di sé, si occupa meno degli altri, voglio dire, si occupa più degli altri, si occupa meno di sé. È la stessa cosa, detta con tonalità positiva o negativa. Una società che invecchia dà più importanza alla salute, una più giovane dà più importanza al coraggio bellico, quindi c'è più morte. Questo voglio dire io. Ora, vuol dire che una società che invecchia è più narcisistica su se stessa, perché c'è anche il narcisismo collettivo. Io mi occupo della mia collettività, quanto io non riesco a distinguere fra il sé e gli altri, al di là dello spazio corporeo. Fa parte del sé la collettività, per un urbinato urbino è parte del sé. Come la coperta di Linus, forse molto di più. Il mio partito, se io ci credo nel partito, quando ero nel partito comunista, quando cavalcavo la storia per indicare il Moren, cavolo, e questo altro che coperta di Linus, erano 18 coperte di Linus, e era tutto, era la mia mamma e il mio papà. Può darsi che l'avessi imparato dall'interiorizzazione dello stomaco di mia zia, ma comunque, finché vedo comunista è quel che era, io ero il partito comunista e lui me, e ogni cosa fatta per salvare e difendere il partito era narcisistichissima per il partito. Non toccatemi il partito, è come toccarmi il mio cugino, come toccarmi la mia mamma, la mia fidanzata, il mio bebè. I confini dell'io adulto, maturo, dell'io sbagliano in continuazione, ha ragione lui, perché poi il partito comunista adesso che è diventato la cosa si è vanificato, ci vuole un altro oggetto, magari nessun oggetto, allora uno va in palla. Ma quando c'era, come il partito comunista, come altre cose, come un amore, quando c'è, questo è parte. Allora, cos'è libido oggettuale? Quello che va al partito comunista o è libido narcisistica? Quando io sono totalmente fuso col partito comunista e ogni lesione data a lui mi offende perché mi fa male lo stomaco a me, mi viene l'ulcera a me, non a lui. Cos'è? È narcisistico o oggettuale? È oggettuale. È oggettuale. Non è semplice essere oggettuale. Certamente è oggettuale, perché è un oggetto esterno. Ma se è anche un oggetto interno, se la parte costituente, se la mia supercoperta, è anche interno. E c'è bisogno di andare a prendere degli elementi della primissima infanzia, fra l'altro totalmente sconosciuti, perché anch'io ho lavorato sulle cose da Klein. Ne ho visto come faceva lei a fare le sue prime ricerche con le bambole e così via, prendendo le verbalizzazioni infantili. E poi altra gente ci ha lavorato su. Può darsi che si debba passare attraverso queste mediazioni, ma anche semplicemente affermando che il partito comunista, scusate l'esempio, il partito comunista era parte di me, o io parte di lui. strutturalmente, non so bene poi in che modo, quale linguaggio adatto a dar conto di queste cose, salvo delle infelici metafore come narcisismo, relazione gestuale. Io ho l'impressione che questo è un linguaggio decaduto, non perché io non abbia qualcuno con cui sostituirlo, ma perché non ci capisco più niente a un certo punto. Io ho bisogno di un'enorme fatica che ha bisogno di un'invenzione linguistica. Volevo solo l'esempio appunto in cui se si fa una distinzione così netta fra narcisistica e oggettuale, allora va bene tutto, però io ho dei dubbi. Per esempio si dice nell'innamoramento prevale l'oggetto rispetto al soggetto. E perché non è un'ipertrofia del soggetto che ingloba in sé l'oggetto, visto che non sa neanche cos'è quell'altro? Se è innamorato da una giapponese, l'ha neanche vista. Non l'ha vista in faccia, praticamente. Non si ricorda come è fatta. Non ne sa il nome. Non sa nulla della sua biografia. Lo scoprirà con amarezza 2 anni dopo chi è quella lì, quando l'amore è finito. Cosa? Ha inglobato l'oggetto. Oppure viceversa, è una prevalenza dell'oggetto. Cioè io, guardate che la mia è una posizione, come dire, soltanto di prudente diffidenza verso queste cose, perché ogni volta che ho cercato di utilizzare questi strumenti mi sono trovato a disagio, ho preferito, come dire, constatare dei fatti. Ecco, quando una società invecchia tende a dare importanza alla salute, occuparsi del corpo, quando uno giovane dice sono pronto alla morte, si lancia in motocicletta 200 all'ora, non so cosa ci sia di oggettuale nel lanciarsi in motocicletta 200 all'ora, Roger Caillois parlerebbe di vertigine, è un gioco di vertigine, non so perché deve essere oggettuale quella roba lì. E forse narcisistico anche quella, lui la motocicletta, comunque lì c'è l'accettazione di un rischio che dall'altra parte, dopo 50 esperienze in cui una volta si è bruciata una gamba, la terza si è spaccata, alla fine no, ha costruito un'importanza narcisistica del sé, o meglio di una parte del sé, alla costituita. E allora dal punto di vista sociologico, che è quel che mi interessa, la cosa fa differenza. Fa differenza, perché io vado, no, il lungo lavoro per difendere, in questo caso, difendere non come carino di difesa, ma per conservare, arricchire, salvare, proteggere, edificare delle cose, fa sì che io non gli dia valore, lo sacralizzi in certi casi. Salvo poi dopo che per altre forze debba destrutturare questa sacralizzazione, perché il processo è un processo in cui, no, noi a nostra volta attacchiamo quegli oggetti interni, no, che ci diventano ambivalenti, l'ambivalenza viene bene come concetto, e soprattutto perché l'intero sistema tende a perdere di valore, io devo fingere un valore. Cioè il concetto di finzione, di manipolazione, in tutte le finali c'è questa bellissima idea, ne parlava stamattina chi era? Quella signorina? La Carronia? No, la Carronia, la Pozzato, lei. Sì, vai, abbiate pazienza, sono un po' stordito, non ricordo tutti i nomi, no? Vi chiedo scusa, lei ne parlava, no? Molto bene. Della manipolazione dei sentimenti. Ecco, questa manipolazione dei sentimenti, per quanto posso dire, nella costruzione del valore, può essere usata moltissimo, fino a provocare degli stati di falsificazione interna che poi finiscono per crollare per esplosione, no? Per decadenza brusca, per perdita brusca, per deiezione di parti, addirittura per crollo, come il muro di Berlino, che è andato giù per crollo. Perché erano andati tutti a fare le manifestazioni, no? Pochi giorni prima, dire, noi sono tutti bravi compagni, però era tutto falso e a questo punto il giorno dopo l'hanno buttato giù, perché era superata la falsificazione non reggeva più. Questo, probabilmente in tutti e due i sensi, falsificazione direi inconscia, ma dei meccanismi inconsci, e falsificazione consapevole. Quanto poi, come già ci mostrava Sartre, le due poi non sono, no? Sono l'uno e l'altro. Basta.
Volevo semplicemente dire che sull'opposizione fra oggettuale e narcisistico sono perfettamente d'accordo con lei, cioè è un'opposizione debole che va rivista, eccetera, eccetera. Penso che non si potrebbe non essere d'accordo, quindi il suo entusiasmo è il mio entusiasmo contro questa opposizione freudiana. Io volevo parlare di narcisismo in senso forse un po' tecnico, avrei dovuto dirlo, cioè di narcisismo secondario inteso come difesa, che non è il narcisismo di cui si parla nel linguaggio comune, ma è il narcisismo inteso come difesa e come tale svalorizzante, devitalizzante.
No, ma io lo valorizzo, capisci? Cioè, è più precisa la mia risposta. È che quel che lei in termini di terapia analitica al limite considera fatto negativo, perché per quel soggetto che le fa quella cosa lì, lei glielo deve smuovere, se non si muove più, socialmente è costruttivo. Cioè Urbino è un prodotto narcisistico, se no non tirava su quel palazzo. Guarda che ci vuole un narcisismo incredibile per tirare su quel grattacielo medievale che è il palazzo del duca d'Urbino, e per conservarlo, e per ripararlo, il restauro, e i vandali, e gli ecologisti. Ha capito cosa voglio dire? Cioè socialmente le stesse cose assumono significati diversi, no? Scusate, adesso non è una polemica questa, è un chiarimento.
No, ma non era solo per restare ai tempi, cioè abbiamo ancora una decina di minuti prima delle 6, che dobbiamo starci dentro per le 20 di giugno.
Sì, io vorrei pregarla di tornare un attimo su un punto che mi è parso molto importante per la definizione stessa di passione, di pathos. È una reazione da antichista,
da
antichista. Lei ha opposto a un certo punto le passioni di cui ci si può disfare e quelle che tengono, cioè quelle in cui io coincido con la passione stessa. Cioè le dice dell'invidia, della gelosia, non posso sbarazzarmi, nell'amore ci sono intero, faccio corpo con la passione. Sono agito ma agisco, sono irretito, sono accattivato, sono preso ma voglio, desidero. La reazione d'antichista è stata quella di dire... Sì, è vero che per esempio l'invidia ha come caratteristica, per Plutarco per esempio, il fatto appunto che dura nel tempo, è cronica. L'invidia è un modo di guardare, dice, la casa del vicino che è più alta della mia e di non desiderare di distruggerla una volta per tutte, ma di smantellare pezzo per pezzo là dove mi fa ombra. Quindi io in un certo senso mantengo ciò che è l'oggetto dell'invidia. Però questo non significa che dall'altro lato il desiderio e l'amore sia percepito come qualcosa di controllato, anzi direi che le teorie filosofiche dell'amore puntano tutte sull'esteriorità, sulla necessità, sulla fatalità, sul fatto che io non sono più padrone di me stesso quando sono innamorato, che questo sia analizzato in termini di causa, di ispirazione, di incanto. E quindi mi dico, ma come può funzionare questa sua opposizione rispetto a una tradizione di rappresentazione dell'amore appunto in termini di desiderio che viene dall'esterno? Mi sono detta che un punto in cui si poteva forse articolare rispetto a quello che dice lei la tradizione antica è quello di pensare che forse l'amore è la passione, è la sola passione educabile, cioè l'amore appunto irrompe, il solito banchetto platonico, il desiderio irrompe, desiderio sensuale per la bellezza, ma io posso spostarlo, trasformarlo, coltivarlo e quindi arrivare alla filosofia come amore del bello in sé. Le altre passioni di solito devo cercare di distruggerle, di padroneggiarle, ma non sono malleabili rispetto alla mia volontà. Però questo è reso possibile dalla complessità del soggetto, dell'anima, che è fatta appunto al suo interno di desiderio, di volontà e di intelletto. E quindi all'interno di me c'è una parte di me che sopporta la passività del pathos, della passione, ma c'è una parte di me sempre all'interno che riesce ad appropriarsi in un certo senso di ciò che è vissuto come cosa sopportata, ed ecco che io mi identifico nella passione, però di colpo la passione cambia, si deve spostare, deve scegliere un altro oggetto valorizzato. Tutto questo per chiedere un pochino in fondo forse di precisare questa natura passionale dell'amore di precisare forse quello che lei intende per desiderio, per amore, perché forse non sono la stessa cosa. Cioè quando lei parla di amore nel tempo, evidentemente non è il desiderio come folgorazione immediata.
Restando fermo allora sull'esperienza amorosa dell'innamoramento, resterei su quella. Distinguerei in questo caso la prima fondamentale distinzione che dà luogo alle diverse comportamenti, sta nel fatto che questo sia ricambiato o no. Cioè, io ho detto che in questa esperienza passionale del movimento vi è tanto l'essere agito come l'autentica propria volontà, vi sono entrambi, tutte e due, sono due, entrambi, ed è come un'oscillazione fra le due che viene poi esplicitata a secondo dello svolgersi reale della relazione. Se la relazione è impedita, e lei si oppone al suo desiderio, lei è costretta a prendere posizione, costretta, generalmente diciamo che avviene che uno prende, è impedita in qualche modo, comunque sia impedita per 100.000 motivi, impedita in misura grande o piccola, non è importante, non ci sia l'impedimento, perché è relazionale, sono due, non è uno solo, quindi finché io resto nell'individuo singolo al suo sorgere, per me l'amore sorge nell'individuo singolo, è un'apertura, allora ha in sé le due possibilità, è un tempo, chiamata, possessione e volontà, è entusiasmo, cioè la presenza divina dentro di te, quindi tu parli in quel momento la voce di Dio, ma è anche Dio che parla, non si distingue. Se però l'altro non risponde, a questo punto la volontà si mette in opposizione alla prima e si ha la frattura, per cui mi devo contrapporre, sono due voci che si contrappongono. Quindi nella storia dell'amore si sono date tutte le possibili descrizioni dell'unione e della contrapposizione. Tutte e due le possibili descrizioni. Normalmente chi scrive è un deluso e quindi è più facile che ci sia la descrizione della opposizione. Quindi cosa che non c'è in Dante, peraltro, che non c'è tutta una serie di tradizioni, non esiste. E questa è stata attribuita a delle elaborazioni filosofiche particolari, ma fa parte anche delle esperienze immediate. Direi che nella stragrande maggioranza delle forme di amore, che non sono molte, ma reciproche, perché in genere l'amore è una cosa che parte da uno e non sa cosa incontra, allora laddove c'è la reciprocità, dove c'è la risposta, resta l'esperienza dell'essere reciproco. Questo rimane. Rimane una cosa che ti è data, ma ti è data per grazia. Cioè prevale l'elemento della grazia, ti è data per fortuna che mi è stata data, perché mi ha detto ciò che io dovevo effettivamente volere. Cioè è una rivelazione. D'altra parte, anche, e questa è l'analogia, ammesso che sia un'analogia, non lo so, con l'esperienza religiosa ed altre, o quella politica, in cui essendo collettiva c'è più consenso, quindi è più rafforzata, è più difficile la delusione. Anche se c'è anche nella politica, mi raccontava una persona, per esempio una persona militante in un partito che poi viene violentata, a questo punto la delusione è immediata, no? L'altro, e quindi io devo rompere. Ero stato chiamato, ma era un dio menzognero, quindi è un demone che mi ha suggestionato. Ero stato agito, mi ero lasciato impossessare da qualcuno, me ne devo liberare. Ma quando nella realtà concreta, dipende proprio dai due, c'è risposta, quello che diceva lui, io trovo che l'altro è come me nell'essenza, quindi rispondere nell'essenza, c'è questa risonanza che chiamo riconoscimento, allora l'interpretazione è l'interpretazione del teos, è l'interpretazione del divino, è l'interpretazione della chiamata, è l'interpretazione del mi ha rivelato ciò che avrei dovuto sapere. È vero che mi ha forzato, Dio forza sempre la mano, uno deve sempre combattere con l'angelo, non è che avviene impunemente, c'è sempre lo scuotimento, questo vuol dire, c'è sempre lo scuotimento, non è identico, c'è sempre la tensione, ma un altro elemento, perché c'è una seconda variante che non avevo introdotto prima, è che questo tipo di passioni producono sempre dilemma, perché siccome irrompo in una struttura che ho costruito io, mia, la distruggono, quindi io finisco sempre per entrare in dilemma. Le figure più tipiche del dilemma amoroso sono quelle del rapporto amato a marito amante, queste figure così diventate poi ridicole nella letteratura, ma figlio amante, Dio amante, quello che volete, perché quello vuole Dio e l'amante, i figli e l'amante, capisce? Vuol conservare i suoi vecchi oggetti e il nuovo che per natura sua distrugge, cioè per sua natura è un demone. Demone.
Riflessione sull'amore che sottolinea e mette all'inizio dell'amore l'esteriorità, l'ananche, questa immagine del desiderio come qualcosa a cui non ci si può sottrarre, il che fa sì che, d'accordo, quando non è possibile, io mi batto per disfarmi della passione, ma quello che avevo creduto comprendere in quello che lei diceva prima era che se io decido di sbarazzarmi di una passione amorosa, forse ci riesco meglio che non se voglio sbarazzarmi della gelosia.
No. Anzi, in questo caso il modello di cui io parlavo è tutto per rivelazione, si presenta, è impersonale. Io È come la conversione di San Paolo su Damasco, cioè non gli capita, sì, accade. Sì, certo. Ma per me letteralmente la più bella metafora dell'innamoramento per me è l'Orlando Furioso in cui uno beve la bevanda dell'amore e si innamora, l'altro quella dell'odio si odiano. Cioè,
quindi
se poi si incontrano va bene, se non si incontrano sfortunati, no, voglio dire.
Capisco perché. Proprio così.
L'ultima teoria.
Dunque io vorrei insistere sulla dimensione intersoggettiva della natura passionale, cioè l'idea che insomma, l'atto passionale non può essere un atto unilaterale, questo proprio per il carattere aspettuale e processuale che articola l'investimento di un soggetto. Ecco, quindi mi chiedo se insomma, ciò di cui si impadronisce l'atto passionale è una relazione di significazione, in modo che ciò che poteva sembrare confuso, indistinto, groviglio onirico di cui si parlava anche stamattina, ecco, diventi in qualche modo distinto e pertinente. Ecco, io credo che ci si deve interrogare su queste categorie distinto e pertinente. Allora mi chiedo se anche in una prospettiva di una teoria dell'azione non sia necessario includere una teoria degli effetti per poter passare da un linguaggio della rappresentazione a un linguaggio dell'azione.
Trovo un po' a disagio nella risposta perché non ho ben capito quale sia per me il problema, nel senso che dovrei dirle di sì, che sono d'accordo, ma non sono sicuro di aver capito, però non vorrei che fosse troppo tardi adesso per farmi spiegare. Certamente è relazionale, cioè tutto quello che le ha detto non ho capito se è un'obiezione o come dire è un...
Mi chiedo se in una prospettiva di una teoria dell'azione ci sono delle risposte a questo problema.
Ma l'altro mi ha scritto 20 pagine per dirvi che la mia è una teoria dell'azione. Adesso lei mi dice che questa è l'unica teoria dell'azione accettabile. No, perché non deve essere una teoria dell'azione? Non deve entrare nell'azione questo? Non mi sfugge questo elemento dell'azione. Se io pongo se un emergere è un imporsi di fini, chiaramente a me, con cui posso essere in lotta, perché si può succedere di tutto con quei fini, i fini sono azione, no, non fini, vuol dire, se poi è relazione, è ovviamente è relazione, stiamo parlando dell'amore, no? non è concepibile se non come rapporto con, anche se nasce in me, nasce intero come rapporto con. Nasce da un campo, scusate, sociale, se uso altre metafore che vengono dalla Gestalt questa volta, e nasce un rapporto con. È produttivo di fini, è produttivo di progetto, dico io preferisco dire di progetto, e quindi è teoria dell'azione questa. Comunque, sarà vago, sarà tutto un po' sbrodolato, ma certamente nell'ambito di una teoria di un modello dell'azione. Riguarda l'azione, non è un discorso sulle emozioni come puro sentire, perché dalla produzione di un progetto, neanche di un fine, perché è un fine con tutti i suoi mezzi che si organizza in rapporto al fine, quindi è un progetto, se vogliamo una delimitazione di un progetto. Nella perdita è un progetto recuperare l'anello che mi hanno rubato, guarire dalla malattia, portare mio figlio a fare la maturità, dipende, ma qui no, qui il progetto si deve enucleare dal groviglio, però per sua natura si costituisce il processo nel formarsi del fine, non c'è un processo che prescinde, si danno simultaneamente, o perlomeno c'è un processo che li fa tutti e due. Io non mi innamoro di una persona senza il desiderare di stare con lei, ecco, non sono due momenti separati, non ho una conversione religiosa senza il desiderare di fare delle azioni, no? La politica, non sono due momenti separati. Di qui una certa mia reticenza a utilizzare le categorie dell'oceanico, dell'indistinto, perché nella nostra cultura perlomeno è così pronto il progetto, è così immediata l'emergenza, è così rapido, utilizzando quel che c'è in giro, no? Ci sono delle persone che appena danno un bacio a una persona di cui sono e sei innamorate vogliono avere un figlio da lui, è talmente istantaneo, facciamoci la casa insieme o scappiamo. Non so, qualunque cosa venga in mente, è subito, è creatore di progetto. Questo non c'ha nulla col mondo orientale, proprio nel modo più assoluto, che non, non progetta, fa parte di, ed è culturale, come non ho la minima idea io, questo è un problema vostro che studiate il linguaggio, il modo in cui si io non lo so, io non ho la minima idea, proprio non lo so, sono sempre stupefatto della rapidità con cui una passione diventa progetto, perché dovrebbe diventare convulsione, invece no, diventa progetto, dovrebbe restare folla, no, diventa movimento. Ecco un po' il mio apporto, scusate, Brozzo, no?
Grazie, Broni. Io direi che manteniamo questi due punti, che sono anche l'ultima questione. Primo, cosa accade quando in qualche modo c'è una riorganizzazione di valori? Quando cioè c'è un valore che emerge e che riorganizza gli altri valori? E dall'altra parte, quando è che si passa da uno stato